Paladino di Francia, quando il sole si alza, tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione.
Sapete qual è la cosa che mi piace di più dei viaggi che facciamo qui a Verbamanent? Che non ci facciamo mai abbindolare dalla bellezza delle parole o dall'importanza dei concetti, e nemmeno dalla presunta profondità del tale o del tal'altro termine. La lingua non guarda in faccia a nessuno, e anche la parola più concreta e quotidiana può nascondere storie pazzesche e raccontarci qualcosa di noi. In questo anno e mezzo insieme lo abbiamo visto un sacco di volte. Dietro termini quotidiani come ufficio o giorno ci sono mondi interi da scoprire, e parole apparentemente basse come maiale ci parlano di dei e antiche religioni. Persino la parola faggio può essere l'occasione per narrare origini più o meno fantasiose, e un semplice saluto come ciao può farci viaggiare fra linguistica, politica e filosofia. Non ci credete? Recuperate le vecchie puntate e poi ne riparliamo. Perché è vero, a volte ci concentriamo sull'etimologia e sulla storia di parole profonde e pregne di significato, ma ci domandiamo raramente da dove arrivino termini di uso relativamente comune. In particolare, tutto ciò che ha a che fare con la scienza e la tecnica lo mettiamo automaticamente in secondo piano. Del resto, tutto ciò che vediamo in natura è sempre stato lì. Che problema ci sarà mai nel mettersi d'accordo su un nome? E qui casca l'asino, perché invece, in molti casi, sono proprio questi termini quelli più incasinati e quindi più interessanti. Che so, vi siete mai chiesti da dove arrivano i nomi delle sostanze chimiche? Tipo sali, ossidi, basi e cose simili? Bene, oggi prendiamo in esame proprio una di queste parole. E preparatevi, ne sentiremo delle belle. Mettetevi comodi perché si salpa a caccia della storia della parola acido. Ebbene sì, acido. Da dove proverrà questo termine così caustico e irritante? Ma in effetti forse ci suona così solo perché pensiamo alla sostanza che rappresenta. Indovinate un po'. Tutto comincia nel nostro caro proto-indoeuropeo, quella astrazione elaborata dai linguisti che con buona approssimazione, perdonatemi colleghi linguisti all'ascolto, possiamo definire come l'antenato di molte delle lingue che ancora oggi si parlano in Europa e nel vicino Oriente. In indoeuropeo è presente la parola ak, che stava a significare qualcosa di simile a punta. Troviamo questa radice in un po' di parole greche come akme, che vuol dire apice, o akros, cioè sommità, cima. Avete presente l'acropoli, no? Ma anche in oxis, che vuol dire pungente, tagliente. In sanscrito, invece, abbiamo acri, che vuol dire angolo o bordo, concetto che pure le lingue germaniche associano a questa radice, attraverso la parola tedesca eck. In latino abbiamo un bel po' di termini che prendono l'abbrivio dalla radice ac. Primo fra tutti, aces, che in realtà gli antichi romani pronunciavano acies. Come dite? Vi stupisce questa differenza di pronuncia? Andatevi a recuperare la puntata sulla storia della parola virtuale per svelare l'arcano. Dunque, aces o acies, che dir si voglia, significa in prima istanza proprio punta. A questo significato molto concreto si associano un po' di significati figurati. Intanto, aces può essere lo sguardo, che effettivamente può essere percepito come penetrante. Ma è anche la furbizia, che in effetti figurativamente percepiamo come qualcosa di sottile e affilato. Ma soprattutto, aces è l'esercito schierato, con particolare riferimento alla prima linea, che spesso nelle battaglie antiche assumeva la forma di una punta, o comunque aveva la funzione di bucare le difese dell'avversario. Un'altra parola latina legata ad ac è il verbo aquo, che significa appuntire, fare la punta a qualcosa. Anche qui i significati simbolici si sprecano. Acuere vuol dire anche eccitare, portare all'apice, e in effetti è proprio da qui che deriva l'italiano acuire. Sempre da queste parti troviamo l'italiano acume, che vuol dire perspicacia, sempre perché, come abbiamo detto, ci immaginiamo questa qualità come appuntita, che però torna a riferirsi a cose molto concrete quando diventa acuminato. Di particolare rilevanza è poi il participio passato di aquo, cioè acutus, in italiano acuto. Questo aggettivo ha riscosso particolare fortuna, perché è stato usato per indicare un sacco di cose. Un commento acuto è un commento particolarmente intelligente, e abbiamo già visto perché. Un accento acuto, invece, è un segno grafico che in italiano indica una vocale chiusa. Un angolo acuto a meno di 90 gradi. Un arco a sesto acuto ha la sommità appuntita, mentre un suono acuto ha una frequenza alta. Da ac deriva anche un'altra parola, usata per indicare un oggetto di uso molto comune, e in questo periodo di vaccini la cosa ci risuona spesso in testa, ago. Il tramite è il latino acus, e probabilmente nell'italiano quella C diventa G per influsso dei dialetti del nord Italia, laddove il toscano, che costituisce la base della nostra lingua, di solito conserverebbe la C. Abbiamo detto che i termini scientifici e tecnologici non sono sempre al centro delle nostre riflessioni linguistiche e che in qualche modo bisognerebbe porvi rimedio. Ebbene, oggi ci buttiamo anche nel campo della metallurgia. Abbiamo detto che in latino punta si dice aces, e indovinate un po' come gli antichi romani chiamavano quel tipo di ferro particolarmente adatto per la sua durezza a essere usato per le punte delle armi bianche? Ferrum aciarium, da cui il nostro acciaio. Oltre ad aces, sostantivo, e aquo, verbo, i latini avevano anche un aggettivo, cioè acer acris, o meglio, ormai lo sappiamo, acer acris. Il primo significato, ovviamente, è appuntito. E quando nel 1600 il botanico francese Joseph Piton de Tournefort dovette dare un nome a quel genere di piante caratterizzate da foglie appuntite, come quella che campeggia oggi sulla bandiera del Canada, scelse proprio acer, che per noi è acero. Esatto, proprio quello dello sciroppo che si mette sui pancake. Tornando al latino dei romani, però, acer non vuol dire solo appuntito, ma anche pungente, penetrante, addirittura impetuoso, violento, ardente. Insomma, qualcosa che con la sua durezza o esuberanza lascia il segno. In italiano, acre ha preso in particolare la sua sfumatura di pungente, soprattutto legata alla dimensione sensoriale. Un odore o un sapore acre sono particolarmente penetranti e di solito pure un po' fastidiosi. Per indicare questo aspetto, invece, i latini preferivano un derivato di acer, cioè acerbus, che significava propriamente aspro, che effettivamente è la caratteristica tipica della frutta o della verdura immature. In italiano acerbo diventa proprio sinonimo di immaturo, sia in ambito agricolo che in senso più figurato. Punte, eserciti, metalli e piante, il tutto all'insegna di qualcosa di penetrante. Al nostro acido ci siamo quasi, ma ci tocca prima un'altra deviazione. Dato che acer vuol dire aspro, è facile farsi un'idea di cosa voglia dire un altro verbo latino. Acere. Significa diventare aspro. Dunque, che succedeva al vino quando si faceva acere? Diventava, participio passato, acetum. Da vinum acetum ad aceto il passo è istantaneo. Un po' meno evidente, invece, è che tutto questo è anche alla base dell'inglese vinegar, che deriva dal francese vinaigre. Infatti l'espressione nasce da vinum acre, che diventa vinagre, e da lì, attraverso l'evoluzione fonetica, vinaigre. E finalmente, dopo questa divagazione fermentata, arriviamo al nostro acido, evoluzione del latino acidus, che come avrete capito fa comunella con acer e acerbus. Anche acidus, infatti, vuol dire pungente e dunque aspro, e all'inizio aveva a che fare sempre con la dimensione gustativa e olfattiva. Col tempo ci si è accorti che le sostanze dotate di questo sapore, se concentrate, erano particolarmente irritanti e addirittura corrosive, arrivando in certi casi a reagire con i metalli. Col tempo poi i chimici hanno provato a trasformare questa definizione puramente empirica in qualcosa di più strutturato. Arrhenius, per esempio, chiama acido qualsiasi sostanza che, dissociandosi in acqua, libera ioni H+, qualsiasi cosa voglia dire. Bronsted e Lowry, invece, chiamano acidi le sostanze che fanno questa roba dell'H+, non solo in acqua, ma anche con altre sostanze, che chiamano basi. Secondo Lewis, poi, un acido è una sostanza capace di accettare un doppietto elettronico da una base. Oddio, devo chiedere scusa a tutti i chimici all'ascolto e in particolare a mio fratello Giulio. Giuro che un giorno mi ci metto sotto e ripasso tutto per bene per raccapezzarmici un po'. Fatto sta che da quando acido è diventato un termine della chimica, ha smesso di essere riferito solo alla dimensione sensoriale, ma è entrato di prepotenza in numerosi altri aspetti della nostra vita. Conosciamo tutti l'acido citrico, quello del limone, l'acido solforico, che poi è il vetriolo, l'acido muriatico o cloridrico, che serve a sciogliere allegramente i cadaveri, e l'acido lisergico, da cui si ricava l'LSD, una delle più potenti sostanze psichedeliche esistenti, vero e proprio simbolo dei fattoni di ogni epoca. E così, in 448, acido è diventato un sinonimo di droga allucinogena. Ah, che bello, quanto mi inebria partire dalle punte di freccia e arrivare alle droghe pesanti, passando per metalli, condimenti per pancake, condimenti per insalate e modi per dire che qualcuno è arguto. Il tutto solo per essermi domandato perché mio fratello e i suoi colleghi hanno deciso, qualche secolo fa, di chiamare alcune particolari sostanze acidi. Lo so, dovrei trattenermi perché come sempre rischio di sovrabbondare con gli stimoli, ma non ce la faccio. Dalla radice ac derivano anche un sacco di parole greche che poi sono entrate nell'italiano come prestiti colti. Intanto acne, la malattia della pelle che affligge schiere di adolescenti, che poi è una trascrizione errata di acmè, in riferimento alle infiorescenze che compaiono sul volto, che in effetti sono come tante piccole puntine. Poi utilizziamo proprio acmè, anche se con accentazione latina diventa acme, per indicare il culmine di qualcosa. L'acme della civiltà greca, l'acme febbrile, l'acme della vita umana. Poi, vabbè, c'è tutta la storia dell'Acme Corporation dei Looney Tunes, ma su quello ci vorrebbe una puntata apposta. Poi, vi ricordate Akros, cioè sommità? Oltre ad Acropoli, arrivano da lì acrobata, acrostico e acronimo. Infine, un altro occhiolino a tutti i chimici all'ascolto. Quando nel 1777 Lavoisier dovette dare il nome a un elemento da poco scoperto, che pensava fosse proprio alla base di tutti gli acidi, ricorse al termine greco oxys, che significa pungente e acido, e che proviene sempre dalla radice ac. E così coniò lo pseudogrecismo ossigeno, cioè generatore di acidi. Direi che anche stavolta vi ho sballottato ben bene. Andate in pace, ma non abbassate troppo la guardia, perché le parole sono ancora tante e il dizionario è bello spesso.
Paladino di Francia. Il vento racconta la storia del coraggio di un coniglio che non scappa ma affronta il suo incubo peggior.